Quanta gente esce dall'università e prende 110 a ripetere e a imparare a memoria? Poi le mette a lavorare nella vita privata, capisca me. E la vita è fatta di praticità, c'è quello che esce con 60 che un c'è e caccia la stessa roba.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano.
L'anno scorso Allegri fece un eccellente girone d'andata e invece calò molto alla distanza. C'è stato anche un mercato molto importante e molto oneroso che Allegri non aveva avuto. Bisogna riconoscere che quest'anno sta deludendo e anche parecchio.
Conferenza stampa,
sì, e dobbiamo portare la partita dalla nostra parte, sì, no, grande, abbiamo una grande difesa, abbiamo una grande squadra, sì, sì, certo, il nostro motto è gioca quello che è più in forma, gioca quello che è più in forma, vero? Il migliore in campo contro il Milan è stato Ines, e Ines era in panchina, a me basta questo per capire che questo non ci sta capendo più un cazzo.
Uno che aveva appena vinto la Coppa Italia, cioè vincere non è compatibile con la Juventus? Ma qui avete sbagliato la storia, avete sbagliato proprio, avete confuso tutto. Se c'è una cosa che deve essere il massimo della compatibilità per la Juventus e per qualsiasi società è cercare di vincere. Mancava la voglia di vincere o mancava la capacità di vincere alla Juventus?
Motta è un grande saccente, è un presuntuoso, e adesso basta, mi ha deluso. E il Paolo Gatti non faceva il capitano al Frosinone, il Frosinone portava le cusaglie in tribuna e non può fare il capitano alla Juventus.
Silenzio, silenzio in aula. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
Penso che il Milan ha creato una volta dove Teo Hernandez ha sbagliato, tutto il resto molto poco, e abbiamo con molto poco subito due gol. Mi dispiace perché oggi, nel mio punto di vista, avevamo una grande, grande opportunità di battere il Milan e di andare in finale, non siamo stati capaci.
Parlo del mercato, parlo di quello che possiamo e dobbiamo fare. La mia grande voglia è migliorare la squadra, ma la squadra che abbiamo oggi, migliorare anche a me stesso, è solo così che possiamo arrivare a dove vogliamo arrivare. Ogni giorno dobbiamo volere qualcosa in più, dobbiamo volere competere in più, competere meglio.
Oh, questo è il processo a Thiago Motta sintetizzato nella copertina di Aldo Gironda Veraldi, Michele Rassera e Roberta Frisani. Carlo Genta, ciao.
Ciao, complimenti per la copertina.
Complimenti per la copertina, per chi l'ha fatta. No, io non ho fatto niente. Hanno fatto tutti i personaggi che ho citato.
Bravi ragazzi.
Compresa la scelta della musica. Guido Vacciago, ciao.
Ciao Guido.
Ciao, buon pomeriggio a tutti e grazie anche dei Deep Purple.
Anche della copertina, dai.
No, anche della copertina, giornalisticamente molto, molto valida. Mi è sembrato un riassunto efficace, graffiante.
Sì, perché noi dobbiamo partire da qui, poi metteremo tante cose nelle due ore di diretta che ci accompagnano fino alle 19. A proposito, parto dall'aggiornamento della Serie A che si sta giocando, anche se con la testa siamo tutti in Arabia Saudita o ai processi per chi è tornato a casa. Il Cagliari ha vinto 2-1 in casa del Monza, che chiude il girone d'andata a quota 10 punti e comincia a essere una solida candidata per la retrocessione. 0-0 tra Lecce e Genoa, alle 18 Torino-Parma, alle 20.45 Roma-Lazio che apre al bollettino. Roma-Lazio che è stata preceduta dal sequestro di coltelli, lance, spranghe, bombe a carta ai gruppi ultras che si stanno avvicinando all'Olimpico. Questo, se non sbaglio, dovrebbe essere il primo derby della capitale in orario serale dall'epoca delle guerre puniche. E se questo è come ci avviciniamo, devo dire che non va bene. 800 24 00 24 il numero per intervenire in diretta, 349 238 6666 sms, whatsapp, anche vocali. Se volete intervenire io vi aspetto, perché noi partiamo con una mezz'ora dedicata a Thiago Motta e alla Juventus, poi ovviamente vi faremo sentire anche tutta la vigilia di Inter Milan, derby che domani assegna la Supercoppa Italiana a Riyadh. Parleremo del derby della capitale, si spera, solo calcisticamente parlando. Ore 20:45 chiude questa domenica di calcio, abbiamo insomma una serie di temi, però abbiamo pensato, Guido, che non si potesse non tornare indietro di 48 ore, perché la cosa più importante che sta attraversando in questo momento il calcio italiano è credo la fine della luna di miele tra Thiago Motta e il mondo che circonda la Juventus. Io almeno la leggo così, tu?
Sì, sì, la luna di miele sì, è finita Riyadh. Per quanto mi riguarda non deve finire la fiducia, nel senso che poi alla fine secondo me deve ancora avere tempo di dimostrare qualcosa Motta. È ovvio che adesso la deve dimostrare in una situazione ostile, e certamente questa ostilità se l'è costruita lui, con delle scelte sbagliate e con dei risultati che non sono arrivati fino ad adesso, dei risultati peraltro, ed è la cosa più grave, contro squadre nettamente inferiori, perché non me ne voglia il Milan, ma nella partita di venerdì la Juventus era superiore, il Milan era una squadra abbastanza allo sbando fino al diciamo settantesimo,
no, e la Juve in pieno travaglio, certo, il Milan, ma non poteva essere diversamente, no? Con un allenatore arrivato 48 ore prima.
Quindi voglio dire, sì, confermo, è finita la luna di miele. Però ecco, diciamo che non è stata ancora presentata l'istanza di separazione, ecco, non siamo ancora gli avvocati, però è ovvio che adesso la costruzione del progetto, la prosecuzione del progetto avverrà con maggiore diffidenza da parte della critica e una certa ostilità da parte della tifoseria, almeno di una parte della tifoseria, perché oggettivamente ci si aspettava qualcosina di più.
Ma anche perché, l'ho scritto Guido oggi su Tutto Sport, lo sottoscrivo, Carlo, la Juve sta peggiorando invece di migliorare.
Certo, certo, non dà segni di miglioramento, e io aggiungo che sul banco degli imputati ci va anche chi ha fatto il mercato a questo punto, perché mi sembra una squadra incompleta. Di Motta sinceramente io non capisco le scelte, lo ha sottolineato Guido, lo ha sottolineato anche quell'ascoltatore, whatsappatore, popolo del web, non so cosa fosse, diceva l'altro giorno il migliore, lui dice gioca chi sta meglio, il Diz che doveva stare in panchina, ma anche i cambi che ha fatto Motta, anche questa così voglia sembra quasi sempre di sorprendere per le sue scelte, no? Anche tutto questo, c'è cioè un po' di normalità, che la normalità per la Juventus vuol dire quando va in vantaggio come col Milan, hai la partita in mano, o come con la Fiorentina, che praticamente è stato lo stesso film, quella partita la devi chiudere, deve essere tua, non ci devono essere storie. È in questo che la Juventus sta facendo dei passi indietro, secondo me.
Sì, io sono ancora sorpreso due giorni dopo, Guido, nel fatto che quando si fa male con Seisao dalla panchina si alzi durante il riscaldamento Yildiz e non Nico Gonzalez, che insomma fino a prova contraria sulla carta identità tecnica c'ha, che fa esattamente lo stesso ruolo di con Seisao e non si deve adattare, che è uno secondo me, poi Yildiz è stato il migliore, quindi è andata bene così a Thiago Motta, ma è un altro un po' dei controsensi nelle scelte, ce ne sono anche altre di questi primi sei mesi di lavoro.
Sì, sono d'accordo. Guarda, io poi sulle scelte dei singoli, cioè se fai giocare l'uno piuttosto che l'altro, non seguendo la squadra durante la settimana, come una volta i cronisti facevano 20 anni fa e ne capivano qualcosa di più poi perché riuscivano a spiegare meglio la realtà, ma non seguendo più la squadra durante la settimana, non ti so dire il perché di certe scelte. Io sono stupito del fatto che queste scelte non siano mai coerenti, non abbiano mai una continuità.
È quello.
Cioè, non è stato creato un gruppo di giocatori. Allora, la formazione tipo nel 2025, abbiate pazienza, non esiste. Non ce l'ha nessuno.
Sì, ce l'ha Inzaghi,
però ne hai, chiedilo a Frattesi. Non metti mai gli stessi. Sì, esatto, esatto, per carità. Però tu hai quei 4-5 giocatori che intorno ai quali tu costruisci le fondamenta del tuo palazzo. Mm. In questo momento chi sono della Juve? Non lo puoi dire. Non lo puoi dire, perché neanche il portiere è sempre lo stesso, perché c'è questa alternanza con Perin. Quindi non hai un giocatore che tu puoi dire, era forse Bremer, perché Bremer secondo me sarebbe stato l'inamovibile, forse un giocatore che ha un minimo di continuità è Locatelli, ma poi gli altri ruotano tutti.
Cop Miners gioca certo, sempre, anche se gioca male, anche se cambia ruolo.
Cop Miners però gioca cambiando ruolo, quindi anche lui non è un punto fermo, e comunque Cop Miners la prima parte della stagione l'ha saltata perché stava male. Quindi tu non hai non hai capito quali sono i fedelissimi di Motta, quali sono i giocatori, i punti di riferimento. Perché poi quei giocatori acquisiscono fiducia, acquisiscono fiducia, danno fiducia alla squadra, perché la fiducia che acquisiscono la rimettono in circolo all'interno della squadra, e soprattutto diventano dei giocatori che nei momenti critici della partita, quando la squadra sta pattinando, hai capito?
Esatto.
Diventa la situazione
perfetto
nella quale tu hai il controllo, l'antislittamento
delle bombe. Devono essere anche più di 4-5, Guido.
Ok. Vabbè, ma 4-5,
no, ma devono essere,
guarda,
anche più di 4-5. No, beh, ma pure di più, ma anche e soprattutto perché a me piacciono gli allenatori che nei momenti in cui devono costruire o nei momenti di difficoltà costruiscono un gruppo sul quale poi, una volta che si sono assestate le cose, che la macchina è partita, lavorano, poi fanno i cambi funzionali, eccetera. Questa è sempre stata una logica che secondo me è vincente per un allenatore che o deve costruire o deve risolvere problemi. Mentre se continui a cambiare gli interpreti in maniera anche sorprendente, come dicevi giustamente tu, anche senza apparente motivo o spiegazione, e allora diventa tutto molto, molto complicato. Questo secondo me è abbastanza il senso del discorso.
Aspettate che vi fermo, abbiamo Omar da Milano e Remo da Cremona. Omar, cominciamo, 800 24 00 24. Vai Omar.
Buonasera, innanzitutto buon anno.
Buon anno anche a te.
Buon anno.
Grazie alla convocazione. Io sono tifosissimo della Juve e sono allegriano fino al midollo. Quando sento criticare gli anni passati, soprattutto dall'ultimo commentatore che avete avuto, Trevisani, quando fa il conto dei 3 anni, Trevisani, non conta il primo anno, via Ronaldo, l'infortunio di Chiesa, l'arrivo di Vlahovic a fine di gennaio. Il secondo anno, e nonostante tutto.
Sì, però non mi rifare, però perdonami Omar, non mi rifare la storia di Allegri. Anch'io sono un allegriano di ferro, ma mi annoio un po' ricostruire tutto. Dimmi cosa pensi di Thiago Motta.
Allora, secondo me Thiago Motta è inesperto, giustamente, perché non ha mai fatto le coppe con Bagnarella e non legge mai una partita. Questa è inesperienza. Però un po' più di umiltà potrebbe metterla, secondo me. Io ho il patentino poi fatico.
Quindi c'è un problema di umiltà. Adesso mettiamo anche questo sul tavolo. Remo da Cremona, vai Remo.
Ciao, buonasera, auguri, buonasera a te. Di buon anno a tutti voi e buona trasmissione. Felice di essere stato convocato perché vi ascolto spessissimo.
Grazie.
Allora, Thiago Motta per me sta facendo un ottimo lavoro. Io sono contro tendenza rispetto a tutti voi. Non dimentichiamoci due cose importanti, che la campagna acquisti e le scelte del mister hanno portato come risultati. La squadra, è stato detto su Sky, dopo il Parma è la più giovane del campionato italiano. Altra cosa molto importante, e qui magari convocherete Bellinazzo, è stato ridotto notevolmente in molti ingaggi.
Sì, io Remo sono un po' allergico a questa narrazione. La Juventus è costata una marea di soldi, questa Juve. Poi è anche stato tagliato il monte ingaggi che aveva sulle spalle errori di 3-4 anni. Questo è certificato dai numeri. Però far passare la Juve come una low cost adesso mi sembra che sia violentare la realtà. Vai Remo.
arrivato il brasiliano che a detta di tutti grandissimo giocatore e non ha fatto niente. Copo Miner, fino all'altro giorno avevamo il fratello gemello, perché lui non l'abbiamo ancora visto. Nico Gonzalez si è fatto male, poi attenzione contro il Milan. Se sbagliamo 3-4 gol possiamo andare sul 2-0, che cavolo c'entra l'allenatore?
Ma no, non lo so, io mi chiedo anche cosa lo mettano in panchina Guido l'allenatore, no? Se il mercato non funziona e tutto quello che ha detto Remo. Guido?
Ma no, allora, io sono d'accordo col fatto che Motta comunque una parte di lavoro corretta la sta facendo, nel senso che non voglio nascondere il fatto che in tutti questi risultati che mancano e in tutte queste scelte che abbiamo giustamente criticato si è visto anche un po' di pallone, si è visto anche un po' di calcio, si è vista una squadra che ha giocato delle partite molto interessanti. Io oggi ho citato quella di Lipsia e quella di San Siro contro l'Inter. Quindi voglio dirti
non so se andiamo molto oltre, però Guido,
no, ma qualcosina ancora qua e là, ma contro il Milan non era stata certamente una partita di quelle memorabili, però fino al momento in cui ha perso la testa la Juve aveva giocato una partita con una sua certa onestà. Quindi non mi sembra che Motta stia come dire che sia una catastrofe, ed è per questo che io ho detto aspettiamo ancora, perché comunque se lui riuscisse a sviluppare, se lui riuscisse a dare a questa squadra il carattere per riuscire a portare a casa i risultati, poi forse il giudizio potrebbe cambiare. Quindi non ha del tutto torto l'allenatore, l'ascoltatore dicendo
no,
che
io però
dicendo
ho un po'
che
l'impressione
sta facendo un buon lavoro,
è che
lo sta facendo troppo lentamente e in maniera un po' confusa. Quindi è un po' è questo che la quello che mi è questo quello che mi preoccupa per il futuro, nel senso che Motta non può pensare di avere 2 o 3 anni a disposizione, perché non glieli concederanno.
No, ma rischia di non avere neanche 2 o 3 mesi, perché poi tu guardi il calendario di gennaio del campionato: derby, Atalanta, Milan e Napoli. Prendo le prossime 4-3 di queste, sono in trasferta tutte tranne il Milan. E magari farà 4 partite, 12 punti e fra un mese parliamo di una realtà diversa, oppure c'è il rischio che tu abbia l'iceberg davanti e ci stia piano piano, lentamente, molti contenti, insomma la logica di accontentarsi, e però tu ci stia per entrare in rotta di collisione. Io insomma segnalo sommessamente, siamo arrivati a metà di gennaio e invece secondo me il bicchiere è ampiamente vuoto, mezzo vuoto piuttosto che mezzo pieno. Ci sono allenatori con squadre mezze rifatte, meno forti e meno costose della Juventus, che hanno dei progetti di cui si capisce qualcosa, pregi e difetti, molti pregi, pochi difetti, però insomma si capisce. E a me pare che la Juventus sia un po' avvitata su se stessa, e credo anche che la luna di miele non riguardi soltanto Thiago Motta ma anche Cristiano Giuntoli. Tanto che, guarda, io ho ancora 30 secondi, siamo in ritardo sul traffico, però voglio chiederlo a Guido Vacciago. Voglio chiederti se adesso arriverà al mercato, sento parlare di giocatori che sono giocatori da un centinaio di milioni di euro da innestare su un mercato da 200 di quest'estate. Mi chiedo se il mercato non sia una scorciatoia.
Il mercato in questo momento è una necessità, nel senso che tu non hai un'alternativa a Vlahovic e sei corto di centrali difensivi, quindi io non ho mai pensato al mercato come una medicina di una squadra che non funziona e che ha problemi più strutturali, però qua non è una medicina per risolvere i problemi, questa è un problema è una strada che tu devi, più che una scorciatoia, è una strada che devi percorrere, perché non hai numericamente i difensori per finire la stagione, soprattutto se dovessi cedere Danilo come sembra. E non puoi andare avanti facendo finta che se manca Vlahovic possono giocare a turno Nico Gonzalez, Weah e quant'altro, insomma. Quindi secondo me da questo punto di vista 1 o 2 centrali difensivi li devi prendere e anche un attaccante. Poi se i nomi che tu senti anche a me sembrano nomi importanti, vedo anche le formule, cioè se le formule sono quelle del prestito e sei così bravo da farteli prestare, ben venga.
Sì, ma sono tutti impegni
riscatto,
per il futuro, questo per
no,
la narrazione.
Ci sono obblighi, no, esatto, cioè, ci sono obblighi di riscatto, invece dico no, infatti sto parlando di prestiti secchi, dico se sei così bravo da farti dare in prestito secco, giù il cappello, perché è un miracolo. se invece ti impegni comunque ad acquistare questi giocatori, bisogna vedere che poi siano funzionali. Per carità, un giocatore no,
perché,
come Ziyech
perché la luna di miele che... riguarda anche Giuntoli, cioè io adesso immagino che abbia ovviamente ampia fiducia e ampia facoltà. Dopodiché Giuntoli è all'anno 2 del suo quinquennio alla Juventus, secondo me prima di mettergli in mano altri 100 milioni sarebbe anche logico e normale che la proprietà gli chiedesse che fine ha fatto parte dei 200 di quest'estate, eh?
Sì, sono
perché,
d'accordo.
Perché beh, il mercato si sbaglia in due.
Sì, sì, no.
No, il saldo è inferiore, ma se tu sbagli Douglas Luiz, la Juve c'è già passata con Arthur. Cioè, quei movimenti lì, se tu gli sbagli, poi è un problema. Non solo tecnico.
Sì, perché ti rimangono sul gobbone.
Questo per la famosa narrazione. Guido, ti devo salutare perché siamo ampiamente in ritardo sul traffico, ma tanto ho l'impressione che di Tiago Motta continueremo a parlare.
Guido. Ciao.
Io sono sempre presto. Qua.
Ciao Guido, grazie. Traffico ciao. E torniamo.
Ciao. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Non ho sdombato niente, abbiamo cercato di vincere la partita, abbiamo incontrato una squadra molto forte, cioè non è che puoi giocare De Ketelaere e Lokman 56 partite e 90 minuti.
Dopo torniamo su Thiago Motta o su Conceição, su Inzaghi, su tante storie di allenatori di questo fine settimana. Adesso però volevo parlare un attimo di Gasperini, che cui abbiamo fatto il processo venerdì con tanti critici delle sue scelte in Supercoppa. Ho letto con interesse ieri Xavier Iacobelli sul Corriere dello Sport. Ciao direttore.
Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
Invece perorare un'accorata difesa di Gasperini e del suo voglio andare fuori.
Non credo che lui volesse andare fuori. Più che accurata difesa è un dato di fatto, perché le scelte di Gasperini all'inizio della partita con l'Inter, che hanno suscitato molte discussioni, molti dibattiti, come era naturale che fosse, sono state a mio avviso dettate da due considerazioni. La prima è che quando tu hai una squadra impegnata nel campionato, in Champions League, in Coppa Italia e nella fattispecie nella semifinale di Supercoppa di Lega, devi ottimizzare le risorse a tua disposizione, pensando anche al fatto che dall'11 di gennaio al 1 di febbraio giocherai 7 partite in 21 giorni, nell'ordine Udinese-Atalanta, Atalanta-Juve, Atalanta-Napoli, Atalanta-Sturm Graz, Como-Atalanta, Barcellona-Atalanta, Atalanta-Torino. Quindi è chiaro che la scelta di Gasperini di fare esattamente l'opposto di ciò che aveva fatto 4 giorni prima all'Olimpico contro la Lazio, perché ricorderà che ci segue Zaniolo era subentrato nel secondo tempo ed era subentrato in modo tale insieme ai giocatori che sono partiti inizialmente, mi riferisco ovviamente a Samardzic, mi riferisco a Brescianini, inizialmente invece a Riad. All'Olimpico era andata molto bene perché Brescianini addirittura in 4 minuti per suo ingresso in campo aveva realizzato il gol del pareggio. Ariadno altrettanto, ma anche perché di fronte c'era l'Inter che ha meritato di vincere. E poi la seconda considerazione è che è ovvio, in questo momento l'Atalanta, che è seconda con una partita in meno rispetto al Napoli, sta pensando che lo scudetto non
si può
più
fare. No, però ti potrebbe dire l'uomo di strada che le 7 partite in 21 giorni importanti, decisive, tutte difficili, sono il destino delle grandi squadre. Le ha anche Inzaghi, per intenderci, che viene da 3 supercoppe consecutive e Inzaghi non ci ha pensato neanche un minuto a giocare con i titolari.
Sì, certo, però secondo me il discorso è un po' diverso. No, ma volevo dire che questo è un discorso diverso, cioè secondo me le scelte di Gasperini sono una dichiarazione di intenti. Ha dichiarato al mondo che lui crede e fermamente di poter vincere lo scudetto. E quindi la interpreto anche, Giovanni, noi abbiamo già fatto questo discorso, come una sorta di mind game nei confronti dell'Inter, no? Sì. Cioè non ha voluto affrontare l'Inter a viso aperto, schierando la squadra migliore contro la squadra migliore, Perché non voleva che un'eventuale sconfitta, che qualcosa grippasse i meccanismi. Con l'Inter fa fatica, il confronto diretto con i nerazzurri sarà determinante per questo campionato, e non ha voluto, secondo me, far vedere tutte le carte. La interpreto anche in questa maniera qui.
Dici, Xavier?
Ma sai, poi aggiungo anche il fatto che è indisponibile Arteghi, come sappiamo, per l'infortunio, sì. potrebbe tornare sabato prossimo a Udine, e qui si dimentica anche che è indisponibile dall'inizio della stagione Scamacca, che aveva segnato 19 gol tra campionato e coppe nell'annata che ci siamo lasciati alle spalle. E quindi è chiaro che, dando anche un'occhiata alle cifre e soprattutto a ciò che hanno fatto gli attaccanti di Gasperini dall'inizio di questa stagione, gli staccanovisti, che sono nell'ordine De Ron, Carnesecchi, De Ketelaer, Pasalic, Ederson, Lookman, hanno fatalmente bisogno di tirare il fiato quando l'allenatore lo decide, soprattutto in proiezione prossimi impegni. Quindi è ovvio che da un lato ci sia la delusione per la sconfitta, ma dall'altro anche una precisa gerarchia di obiettivi. E credo che la novità più importante di questo inizio 2025 sia che l'Atalanta creda nello scudetto, il che è una cosa sensazionale.
Io resto convinto che le grandi squadre si allenano non lasciando mai dietro niente. Ho in mente ad esempio l'Inter del triplete, che andò a fare una finale di Coppa Italia in cui tutti gli consigliavano di mettere le riserve perché rischiavano le gambe a 10 giorni alla finale di Champions, e Mourinho ci pensò due volte. Penso alla bulimia dell'Inter anche di questo momento, penso a tante altre grandi squadre. Ma evidentemente sbaglio io, no? Poi sono più appassionato in realtà, Xavier, all'altro dibattito, cioè quello sul perché l'Atalanta, che è una squadra straordinaria, alle volte capace anche di colmare con il suo modo di giocare il gap con squadre tecnicamente più forti e più profonde, con l'Inter non riesca a stare in campo, qualunque squadra metta dentro, titolari, riserve, misti.
Beh, in effetti la statistica è impietosa sotto questo aspetto: nelle ultime 9 partite 7 vittorie di fila e 2 pareggi. Quindi credo che i tifosi dell'Atalanta attendano con curiosità quando si giocherà la gara di ritorno a Bergamo.
Ma perché secondo te questa cosa? Cioè, una squadra che riesce a fare partita con Real Madrid, è impossibile che non riesca a fare partita con l'Inter. E invece l'Atalanta con l'Inter sta mancando non il risultato, questo lo dice la statistica, ma anche la prestazione. Anche l'altra sera potevano stare 3-4-0 a un certo punto.
Sì, quello è vero, soprattutto nel primo tempo, anche perché Carnesecchi ha confermato di essere un portiere della nazionale, e credo che Spalletti ne abbia preso nota con grande piacere. Ma detto questo, io penso che Inzaghi sia l'unico allenatore in questo momento in Serie A che abbia capito come affrontare l'Atalanta, fermo restando il fatto che nel finale di partita ovviamente c'è stato il gol annullato per fuorigioco millimetrico di De Ketelaer, e poi quel doppio splendido intervento di Sommer, eravamo già allo scadere. Cioè, io credo che sia stata proprio una questione di capacità da parte dell'Inter, che in questo momento scoppia di salute, perché è un dato di fatto incontrovertibile. In questo momento qualunque squadra si pare di fronte all'Inter sa a quali rischi vada incontro. Ma Inzaghi ha capito come attaccare e come aggredire l'Atalanta di Gasperini.
Sono anche due squadre abbastanza simili, quindi si guardano abbastanza allo specchio, e poi esce la qualità dell'Inter, che è elevatissima. Quindi metti due squadre che sono molto simili nel modo di interpretare la partita e di giocare, e poi, ragazzi, quello è il centrocampo forse più forte d'Europa, quelli hanno Lautaro e Thuram. L'Atalanta è fortissima, ma quei picchi di valore magari non ce li ha ancora.
Sì, però io torno, l'Atalanta non ha i picchi di valore del Real Madrid, l'Atalanta non ha i picchi di valore del Liverpool, l'Atalanta non ha i picchi di valore magari neanche del Bayer Leverkusen, campione di Germania nella sua stagione migliore, però contro queste squadre fa partita, qualche volta perde, spesso vince. Contro l'Inter 2-0, 4-0, 4-0, anche il 2-1 di Bergamo dell'anno scorso tatticamente è stata una partita parecchio chiara come superiorità da parte dell'Inter. Cioè, non solo manca il risultato, ma manca proprio la prestazione, e questo mi incuriosisce in vista del confronto, credo sia il 16 marzo, che sarà uno dei 2-3 match scudetto che ancora viviamo. In questo campionato, una delle domande era: sarà stato in parte colmato il gap rispetto al 4-0 di fine agosto, che era un altro calcio, un altro momento, quasi fosse un'altra stagione? Io dopo aver visto la semifinale Supercoppa, Xavier, poi ti saluto, la risposta è no. Cioè la distanza sempre quella è sui 90 minuti tra queste due squadre, che sembra una follia, essendo l'Atalanta prima in classifica, seconda in classifica, ma questo in questo momento è.
Ma sai, in questo momento il campo ha emesso il suo verdetto ed è un verdetto incontrovertibile. È altrettanto vero però che da qui a marzo molte cose potrebbero cambiare.
Che credo sia quello che si augura Gasperini. Ti saluto Xavier, grazie, ciao direttore.
Ciao Xavier.
Grazie a voi,
ciao.
Buona serata.
Ciao, allora meno di mezz'ora alla terza partita di questa domenica di campionato, Torino-Parma. Da qualche minuto giocano a Liverpool, dove ha nevicato in maniera furiosa per tutta la giornata, però il campo è perfetto, stanno giocando Liverpool e Manchester United, partita che non è stata rinviata e non si poteva rinviare perché anche in Inghilterra hanno problemi enormi di calendario. Però devo dire si sta anche giocando su un terreno che è fantastico e quindi evidentemente si può sopravvivere anche alla nevicata e al maltempo. Ci fermiamo un minuto e torniamo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Andiamo avanti, 800-24-0024. Stiamo raccogliendo le vostre chiamate. Tra qualche minuto riapriamo i telefoni. Franco Ordine, ciao.
Eccomi, buonasera.
Sei interessato più a mettere il tuo sassolino nel processo Thiago Motta o a parlare di Conceição?
No, io non sono interessato in questo perché non ho diciamo interessi legati a regolamenti di conto. Io onestamente penso che per esempio sulla più discussa decisione, quella riferita alla sostituzione ennesima di Vlahovic, secondo me non c'è da fare una discussione sul fatto che sia sbagliata o non sbagliata, che sia precoce oppure no. Il problema di fondo è che Vlahovic, con le sue caratteristiche, non corrisponde all'ideale di centravanti che ha in testa Thiago Motta. E quindi il problema, secondo me, è nella costruzione della squadra, in cui questo, per motivi naturalmente legati anche a questioni tecniche e finanziarie, e non si è tenuto conto di questo passaggio. Però obiettivamente, cioè, se non gli piace, come diceva il vecchio testo di Natale in casa Cupiele, Lucariette piace o presepe, no. Se a quello non gli piace Vlahovic, non possiamo fargliene una colpa.
No, però la colpa veniva fatta a quello prima, che evidentemente sempre con le caratteristiche di Vlahovic qualche problema l'aveva. Adesso non fatemi evocare Allegri, è l'innominabile.
Ciccio, però se hai quel centravanti lì, voglio dire, o dici no, questo fa cazzotti con le mie idee, non lo voglio vedere neanche in fotografia, cioè allora vuol dire essere abbastanza integralisti. Hai Vlahovic, magari lavorerai su un altro centravanti, ma intanto cerchi di far funzionare quello che hai, no? Perché questo hai, diciamo, e perché se Vlahovic non funziona è un casino, ecco.
Questo è il vademecum dell'ottimo allenatore. Allora il problema di fondo non è più Thiago Motta, ma è la scelta delle caratteristiche di un allenatore come Thiago Motta. Perché secondo me, se voglio essere come dire, un attento osservatore di tutti i dettagli della partita di venerdì sera, io devo dire che anche l'errore di Gregorio, secondo me, ha a che fare con la idea calcistica che aveva Thiago e che è stata sposata integralmente dalla società.
Sì,
e per
anche
la società,
se io, Franco, sono meno netto sull'errore di Gregorio, perché secondo me se si allarga un po' l'inquadratura mentalmente, insomma, di chi ci ascolta, quello è un contropiede in cui in mezzo il Milan è in stra superiorità numerica. Magari Di Gregorio fa un passo di troppo, ma se quel cross passa ci sono due giocatori di fatto davanti alla porta, in qualche modo Di Gregorio anticipa l'uscita. Io la vedo così, poi è chiaro che gli va male la deviazione, la porta vuota, ridono tutti perché è un autogol grottesco.
Non sei l'unico e sei tra l'altro in preziosa compagnia, perché ci sono altri esperti che dicono questi. Ma un vecchio allenatore amava dire al suo portiere: tu fai il tuo, poi se non ci arrivi perché gli altri hanno sbagliato non fa niente, ma tu fai il tuo.
Tu fai il tuo.
E quello che devi fare tu è quello di obiettivamente di proteggere la porta.
Se, senti invece, a proposito delle caratteristiche, con Seisao è l'uomo giusto per questo Milan. Apro una parentesi. Ho trovato profondamente sbagliata la lettura della partita di Thiago Motta. Non è vero che per 70 minuti la Juve ha dominato. Primo tempo è stato dominato dalla Juve contro il Milan, che stava imparando, diciamo, in fretta il libretto di istruzione di Conceição. Ma secondo me, dopo i primi 4-5 minuti del secondo tempo, la partita era già cambiata dopo le due grandi occasioni della Juve. Ed era cambiata a prescindere dalla sostituzione poi di Vlahovic. Detto questo, Franco, su Conceição?
Allora, se tu mi chiedi, secondo te Conceição è l'uomo adatto in questo momento al Milan, dopo che c'è stato quello che c'è stato con Fonseca? La mia risposta è sì, perché in questo momento il Milan aveva bisogno intanto di cambiare pagina, voltare pagina, e poi aveva bisogno anche probabilmente di un pacificatore rispetto a quelle che erano un po' gli elementi della rosa che erano entrati in conflitto con Fonseca. Se tu mi chiedi dal punto di vista, diciamo, dell'idea di calcio che ha in testa Conceição, può essere l'allenatore per il futuro di la mia risposta è no.
No. Che non è consolatore per i milanisti, Carlo, la risposta
però. Vediamo, perché sulla prima parte del discorso non so se Conceição
di gusti, sì. di gusti,
ma infatti a gusto mio potrebbe essere, perché a me Conceição piace molto come idee, come immediatezza. L'altro giorno abbiamo visto il Milan nei primi 10 minuti provare ad attaccare furiosamente la Juventus quando aveva la palla. Credo che possa diventare una costante. Non so se è un pacificatore, perché è uno che ha la sua testa, però è uno molto diretto. Lo vedo con maggiore leadership, con maggiore grip sul gruppo e su... Non dimentichiamo che questo ha allenato la Juventus del Portogallo, cioè un club dove comunque avevi pressione sulle spalle e comunque sei in Portogallo ma devi vincere. È uno che ha le idee molto chiare. Non so se sia un pacificatore, ma mi sembra un semplificatore, quello sì, e il Milan aveva bisogno di un semplificatore.
800 24 00 24, Alessandro da Milano, vai Alessandro.
Ciao ragazzi, buon anno e
ciao,
complimenti.
Vai.
E saluto. C'è ancora Franco Ordine in diretta?
Ti ascolta.
Posso salutarlo, perché non mi ricordo se è tifoso del Foggia o del Cerignola.
Credo del Foggia.
Allora,
del Foggia.
Sono tifoso del Foggia, però siccome ho avuto mio padre Savino, che è stato calciatore dell'Audace degli anni 30, io non posso dimenticare tutto questo, e quindi la seconda squadra del mio cuore è l'Audace Cerignola.
È l'Audace Cerignola,
che oggi ha vinto ancora fuori casa.
Hai visto, hai capito. Vai,
allora,
vai Alessandro.
Concordo con voi, sarò brevissimo.
Sì.
Il problema della Juventus sta a monte, non c'è più una società. La società va ricostruita totalmente, perché se voi guardavate la partita in televisione venerdì, sinceramente, l'espressione di Ferrero col golfino giallo in TV non sembrava proprio il presidente della Juventus. Quindi va ricostruita prima la società.
Io credo, Alessandro, che Ferrero sia il presidente di questa Juventus, così come Scanavino ne è il direttore generale, il amministratore delegato. C'è una Juventus in cui sono arrivati gli uomini in grigio, passatemi tra virgolette, per sistemare alcune situazioni che erano in qualche modo da sanare, e che però in questo momento l'aspetto sportivo non sia core business. Per questo hanno preso Giuntoli con un contratto blindatissimo di 5 anni, perché mettesse insieme il progetto sportivo. E per questo secondo me tutti i ragionamenti non possono essere concentrati solo su Thiago Motta, ma insomma, se tu fai in estate un mercato da 200 milioni di euro, non fatemi i commercialisti su tutto il resto, e più di metà di quel mercato non rende, qualche domanda si può fare. Carlo,
però,
da te, vai,
però,
Franco.
Però Giovanni, Alessandro ha una quota secondo me gigantesca di ragione, perché qui è come Atene che non piange, Sparta se Sparta non ride. Il problema vero è che il presidente della Juventus è un commercialista, l'amministratore delegato è uno che si occupava di giornali. Allora, siccome sento fare...
Ma per questo hanno preso Giuntoli, Franco, eh? Hanno preso il miglior dirigente prendibile.
Esattamente, però voglio dire, siccome spesso sento fare questi ragionamenti anche nei confronti per esempio del Milan, della Roma, e allora io dico, probabilmente la differenza in questo momento la fanno il management sportivo e quindi le strutture sportive, che è poi praticamente quello un po' che manca al Milan, mentre non è mancata per esempio all'Inter.
Carlo da Terni, Carlo.
Buonasera, buonasera, tutto, complimenti. Mi riaggancio all'intervento dell'ultimo ascoltatore e sono contento che una parte della stampa, non voi, che fino ad oggi un pochetto ha dormito, adesso comincia a aprire gli occhi rispetto alla dirigenza. Il problema non è vincere subito, il problema era bisognava rimettere i conti in ordine, gestiti eccetera, ma il problema sono le persone che diano senso di appartenenza a una società come la Juventus. E una società come la Juventus non si può gestire come una società dell'editoria o di un altro settore. Il problema gigantesco è questo, e siccome per fare questo bisogna essere intelligenti, ricordiamoci che l'avvocato Agnelli, che forse è stato uno degli uomini più carismatici d'Italia, il presidente non l'ha fatto mai, ci ha messo buoni pezzi, e non soffriva per questo di cono d'ombra, mi spiego? Quindi il problema, tra l'altro,
no, ma è tutto chiaro, Carlo. Mi permetto solo di dire che a me non sembra che Ferrero cerchi il cono di luce, tanto per intenderci.
No, però
mi sembra che la parte sportiva sia stata delegata in maniera importante. Vai e poi ti saluto, dai. Vai, Carlo. No, abbiamo perso Carlo da te. No, dico, mi sembra che la parte sportiva sia stata delegata in maniera importante a un dirigente come Giuntoli.
In maniera esclusiva.
Ecco, e secondo me, se insomma quest'estate Giuntoli ha dispiegato un progetto tecnico di cui si può parlare, si dovrebbe poter parlare, poi magari ci innesterà su un altro mercato potenzialmente da 100 milioni a gennaio, e per carità è il sogno di qualsiasi allenatore, no Franco, che ti diano Zirze, Ancelotti, Tomori o non so chi.
Non solo, ma ci avevano detto che dopo quel po' di investimenti fatti in estate, in gennaio sicuramente, a parte la sfortuna di aver perso Berremer e Cabal per lunghi infortuni, sicuramente non avevano in mente un progetto per rimettere mano al portafoglio dell'azionista, e non so nemmeno dopo quello che ha dichiarato l'azionista se è in grado di farlo, soprattutto in materia di regolamenti europei di financial fair play,
non di possibilità che ci sono evidentemente.
Esatto, esattamente, e quindi secondo me questa è la vera difficoltà che in questo momento ha la Juventus, e cioè quella di avere la possibilità di fare le correzioni indispensabili che servono all'organico, perché a Thiago si può dire tutto, il fatto che però abbia avuto sulla schiena un paio di come dire, stilettate del destino con gli infortuni di Cabal e Bremer, oltre a quelli muscolari che sono dipendenti forse anche dal suo staff, secondo me quello è un aggravante.
Ciao Franco, grazie.
Saluti.
Ciao, grazie a Franco Ordine. Il traffico, poi torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Abbiamo fatto 44 punti in 19 gare, questo non era immaginabile all'inizio dell'anno. Vogliamo fare dei grandi complimenti ai nostri ragazzi perché stanno crescendo di gara in gara e ci aspettiamo di continuare a lavorare in questo modo.
Questo Stellini, il vice di Conte, ieri dopo la vittoria del Napoli a Firenze, a proposito di suggestioni di mercato, Zirzé seduto in panchina. Liverpool-Manchester United si gioca da una ventina di minuti, 0-0, ed è un assedio del Manchester, del Liverpool, scusate, sul Manchester United. Umberto Chiariello, ciao.
Buonasera. Oh, buonasera.
Buonasera a te. Prestazione di Firenze, al di là dei tre punti, che credo sia stata la cosa più importante fatta dal Napoli dall'inizio del campionato.
Sì, si erano avute delle ottime avvisaglie a Genova nel primo tempo col Genova, dove il Napoli era stato dominante ma era durato un tempo. Questa è la prima partita dove c'è stata continuità per tutto l'arco della gara, dove il Napoli ha avuto il dominio della partita senza grandi affanni.
Carlo?
Sì, no, ma ieri il Napoli ha giocato, secondo me, una delle migliori partite della stagione. Non ho mai visto un problema a Napoli, cioè, nel senso, anche quelle vittorie più sofferte, meno belle, più risicate, non mi davano l'idea di problemi. Ieri i problemi li ho visti dall'altra parte, c'era una Fiorentina che mi sembra abbia finito la magia.
Sì, forse sta solo rifiatando, che ci può anche stare. A proposito di progetti che stanno nascendo, no, io penso però, Umberto, che invece qualche segnale nelle partite prima, quelle diciamo sulla carta un po' più semplici, qualche segnale di preoccupazione io l'avevo colto, perché questo è un campionato in cui non ti puoi permettere neanche un pareggio e questa cosa diventa psicologicamente pesante e frustrante. Ieri però devo dire, in un Napoli senza Buongiorno, Kvaratskhelia e Politano, non mi aspettavo di vedere la praticità e la capacità di comandare la partita così come è successo.
Ripeto, ci sono stati segnali di miglioramento nelle ultime partite che le ultime partite andavano viste in controluce, in positivo più che in negativo, cioè nel senso che a Udine Napoli ha fatto un grande secondo tempo, a Genova ha fatto un grande primo tempo, a Firenze ha fatto una grande partita per l'intero. Ma io ti dico che di tutta la stagione del Napoli, il Napoli ne ha rubacchiata una sola a Empoli, dove non ha mai tirato in porta un rigorino e ha vinto. Per il resto, anche se striminzite, le vittorie se le guadagnate tutte. E con la Lazio onestamente neanche meritava di perdere, lì è stato un episodio al contrario, il Napoli ha vissuto molto sugli episodi favorevoli. In quella partita era uno 0-0, se fossero state 6 ore di gioco non si sarebbe mai schiodata, poi c'è stato l'episodio favorevole ed è cambiato il risultato. Però il Napoli sta migliorando, questa è la verità, e questo è anche il motivo di ottimismo che si può avere per un motivo di fondo. L'Inter è al massimo dei giri, contrariamente a quello che dice Conte, che il Napoli è al massimo dei giri, che non è affatto vero, ma fa parte del suo personaggio dire queste cose. L'Inter è al massimo dei giri e onestamente è la strafavorita, cioè l'Inter lo può solo perdere questo.
Sì, l'Inter aspetta che si presenti Lautaro Martinez,
E tra l'altro non ha ancora Lautaro Martinez, che non è al massimo. Per il resto è una squadra che ha ritrovato solidità difensiva, un centrocampo straordinario, insomma è la più forte. L'Atalanta mostra qualche piccola flessione da un mese a questa parte, e non so quanto riuscirà a stare al vertice, anche se la vedo una squadra ormai di livello definitivo, però è una squadra che deve dimostrare continuità. Quella che ha più margini di miglioramento, a mio giudizio, è proprio il Napoli, specialmente Lukaku, perché Lukaku anche ieri è stato quello che meno ha convinto, secondo me. Anche se poi negli episodi entra, è determinante, non è che sto dicendo che non va bene, però lui può fare molto di più.
Fare qualcosa di più. No, ma io aggiungo Neres, un Neres così Carlo non può tornare in panchina.
Neres è straordinario.
No, Neres, non so cosa pensate voi. Ma che lo diciamo dall'inizio della stagione, cioè Conte ha lavorato in prospettiva sull'idea di far diventare Neres un titolare di questa squadra, perché è quello che gli può dare il boost, che sia Politano, a cedergli il posto, o Varaschelia. Secondo me Varaschelia in questa prima parte di stagione, Umberto parlava di Lukaku, io parlerei più di Varaschelia, che secondo me è molto sotto il par. David Neres è un giocatore elettrico e il Napoli di elettricità ha bisogno.
Beh, se è questo Neres, magari semplifica anche alcuni passaggi di mercato del Napoli su Varaschelia, Umberto.
Io ero del parere, e lo ripeto, per quanto adori Varaschelia, che secondo me è un grande giocatore, che in questo momento vive un po' una crisi anche personale, di identità, non si era mai sentito in discussione, non ha fatto mai questo rinnovo che ha pesato molto secondo me anche sulla sua testa. Però fondamentalmente Varaschelia è un giocatore che non sta dando quello che poi tu pensa, che il Napoli ha 44 punti con gli uomini più importanti, Lukaku e Kvaratskhelia, che non hanno ancora dato quello che possono.
100%.
Perché Kvaratskhelia non è che ora è diventato all'improvviso uno normale. Io l'avrei ceduto, ti dico la verità, sinceramente.
Ma magari sarà più facile a giugno, Umberto. Tu sai.
L'esperienza di Osimhen mi fa pensare. Io ero tra quelli che voleva la conferma di Osimhen, avevo sbagliato. Andava ceduto. Così come va ceduto con la scheda. I giocatori, quando arrivano a un certo punto, devono cambiare aria.
Umberto, dammi solo un numero, poi ti saluto. Verona, Atalanta, Juventus e Roma, che sono i prossimi 20 giorni di campionato nel Napoli. Quanti punti fa il Napoli?
Tre col Verona. Penso abbastanza probabilmente, diciamo 99%. A Bergamo il Napoli fa meglio fuori casa, quindi a Bergamo e con la Roma fa 4 punti e con la Juventus in casa se ne fa 3, lottiamo per lo scudetto.
Fa 10, quindi se ne fa 3, fa 10. Ciao Umberto, grazie.
Ciao Umberto. Sono stato ottimista, chiaramente. Buona serata.
Ciao. Grazie ad Umberto Chiariello. Allora, ci fermiamo per qualche minuto, Carlo. C'è il GR, dopo arrivano Mario Ielpo e Cicio Colonnese e proviamo a farvi sentire anche quello che è successo oggi a Riyadh. Domani alle 20 ore italiana c'è la Supercoppa italiana, la finale tra Inter e Milan. Poi Massimo Caputi, buttiamo un occhio su quello che sarà questa sera il derby della capitale tra Roma e Lazio. E due chiacchiere di mercato con Luca Marchetti. Seguiamo anche il primo tempo di Torino-Parma, che scendono in campo alle 18. Io vi ricordo ancora il numero per intervenire in diretta anche dopo il GR delle 18. Apriamo i microfoni 800 24 00 24. Potete continuare a prenotarvi.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
È una partita particolare, emozionante, ci sarà il primo trofeo stagionale in palio, il derby ci ricorda partite meravigliose, poi chiaramente ci ricorda anche l'ultima, che è stata una sconfitta, dove abbiamo meritato di perdere, cercheremo di non rifare gli errori dell'ultima partita.
Stiamo preparando questa partita, questa finale contro un Inter, una squadra forte, una squadra abituata questi ultimi anni a vincere. Noi dobbiamo guardare a noi stessi. Non possiamo dimenticare che abbiamo un giorno in meno di riposo. Non possiamo dimenticare neanche che sono 4-5 giocatori che sono venuti di infortuni e che fisicamente non sono al top. Questa è una realtà, non voglio trovare delle scuse alla fine, ma la situazione è questa.
Affrontiamo una squadra forte, affrontiamo al Milan, che è l'unica squadra che ci ha battuto in campionato. Per noi sarà una sfida bella da fare, da giocare. Prepareremo la gara in queste ultime ore che mancano per togliere qualcosa al Milan e per portare il trofeo a casa.
La base base deve essere questa ambizione, questa voglia, questa fame di vincere. Sono due partite, uno l'abbiamo fatto, mezzo passo l'abbiamo fatto, adesso anche l'altro mezzo. Speriamo che vada bene, abbiamo fiducia, anche se, come ho detto prima, ci sono delle difficoltà, ma la vita è così, è in mezzo alle difficoltà delle volte che nascono le belle cose.
Allora, seconda parte di tutti i convocati weekend, in campo da 4 minuti Torino e Parma, parziale 0-0, 800-24-0024 se volete prenotarvi per intervenire in diretta, tra qualche minuto riapriamo i telefoni, quindi vi invito a prenotarvi, 800-24-0024, c'è Carlo Genta, ciao Carlo, e,
ciao Giovanni,
e c'è Mario Ielpo, Mario. Ciao.
Ciao ragazzi, Mario. Buonasera e buon anno a tutti.
Adesso parliamo del derby di domani di Riada. Però posso dirti una cosa? Con Seisao è la cosa più simile a Mourinho che ho sentito.
Esatto.
Portogallo e dintorni. Questa roba che del giorno in meno dell'Inter. Io non so, dimmi tu.
Beh, insomma, non lo so se proprio il paragone sia esatto, sicuramente.
No, ma di dire me lo sentite dire adesso, sì, poi non ne parlerò più. No, a proposito, certo. Sapete, no, il 22 settembre
fa Mourinho, sì, devo dire la verità.
Sapete il 22 settembre, cioè il derby, quello l'unico che si è giocato in questa stagione, chi è andato al derby con un giorno in meno di riposo?
Non lo so, l'arbitro?
No, Milan. L'Inter che tornava dalla trasferta a Manchester. No, dico per dire, io insomma, secondo me ci sono altri temi, altri modi.
Certo,
fate voi.
Fa il suo gioco, però sulla similitudine con Mourinho in due o tre dichiarazioni, insomma, io l'ho già sentita. Diciamo che se ci sono delle scuole portoghesi che io non conosco, con Seisao non fa parte di quella di Fonseca, ma fa più parte di quella di Mourinho, anche per, almeno per come parla, ecco.
Sì, per come.
Sì, anche se, sono d'accordo, anche se mi sembra più un uomo di campo rispetto a Mourinho, cioè non che Mourinho ovviamente non lo sia, ecco, però mi sembra che poi, insomma, nel suo modo di esprimere i concetti di calcio sia molto più calciatore di quanto invece Mourinho sia psicologo, ecco, questo un po' da quel punto di vista mi sembra un po' diverso dal punto di vista, insomma, di queste polemiche sul trattamento eccetera. Effettivamente per ora almeno sta seguendo quel corso.
Senti, per quello che hai visto nella prima settimana di lavoro con in mezzo, insomma, questa esibizione contro la Juventus, sottoscrivi il termine di semplificatore per Conceição?
Sì, in generale, cioè nel senso, riporta un po' le cose, appunto, come dicevo prima, al campo. Mi sembra ancora molto legato, come dovrebbe essere ogni allenatore, sia che abbia giocato con la carriera di Conceição che di meno come quella di Mourinho, insomma, però in generale molto, molto legato a quello che succede effettivamente durante la partita, agli episodi della partita. Non so se uno si ricorda il grande Trapp, che molto spesso faceva riferimento al fatto che il fallo laterale era la cosa più stupida che poi determinava la partita. Milan di fatto non ha giocato bene contro la Juve, ma ha vinto per due episodi sfortunati per la Juventus e fortunati per il Milan. Però il calcio è uno sport crudele, si vince sugli episodi e bisogna stare attentissimi a non crearsi gli episodi sfortunati e crearsi invece quelli fortunati a favore. E su questo punto, da questo punto di vista, con Seisao mi sembra che sia, la pensi come me, ecco, quindi sono d'accordo con lui, cioè non sì, che io sia, come dire, depositare la verità, ma mi sembra che
dici
uno concreto,
trovi.
Sicuramente
uno concreto, insomma, uno che dice il mio tiki taka è che c'è una porta da proteggere e l'altra per fare gol,
e l'altra qui metterla dentro. Beh, insomma, più murignano di così, secondo me è difficile. No, vabbè, ma certo è la verità. Però in altri casi senti, no, vogliamo imporre il nostro gioco, vogliamo tenere la palla tra tutte queste menate qua, lui ti dice mio tiki taka, buttarla dentro. Questo è estremamente murignano o allegriano, cioè mi sembra un semplificatore. Uno poi che parla con la testa e con il cuore dei giocatori, perché è vero, non hanno giocato una gran partita, ma sarebbe stato un po' difficile farlo. Però mi sono sembrati molto applicati, cioè, erano tutti lì molto concentrati su quello che gli aveva chiesto di fare. È normale quando arriva un allenatore nuovo, però il Milan svagato e ondivago che abbiamo visto nella maggior parte delle partite di Fonseca magari non lo vediamo più, ecco. Poi sì, rimane una squadra con dei limiti.
No, così deve essere, cioè ragazzi, ma la verità, io nella mia carriera ho avuto la fortuna di provare un po' tutto, ma di lottare molto spesso per non retrocedere, dove di cambi di allenatore insomma succedono più spesso che nelle squadre di vertice, e la differenza che ti dà il nuovo allenatore rispetto a quello di prima molto spesso è questa, cioè ti toglie prima di tutto tutte le scorie che ci sono nel cervello, e poi ti fa focalizzare di più su, di solito, se c'è la svolta, insomma, se è un allenatore che ti dà la svolta, eccetera, focalizzare sugli elementi importanti del calcio, che poi sono appunto cercare di non far segnare l'avversario, a tua volta invece cercare di far gol, perché poi tutto si determina lì. Se noi vediamo,
è cioè, tutto molto semplice, no? Citazione del libro di Massimiliano Allegri, è tutto molto semplice,
no,
poi
certo,
alla fine
questo è vero, però se noi guardiamo l'Inter, che gioca benissimo, fa delle azioni bellissime, ma molto spesso le fa a partita aperta, come sblocca le partite invece l'Inter? L'Inter sblocca il 90% delle partite con Çalhanoğlu che batte il calcio d'angolo, batte una punizione e gli altri fanno gol di testa. O molto spesso le sblocca così, poi a campo aperto ti ammazza quando è in vantaggio.
Senti,
questo è semplice.
È quello che è quello che manca alla Juventus, che è quello che manca alla Juventus, cioè la capacità di chiudere le partite, di ammazzarti. Alla Juventus manca il killer instinct,
cioè, ma secondo me manca anche altre cose, perché se ci fissiamo anche su sta roba del, certo, killer instinct, alla Juventus secondo me manca tanto in questo momento.
No, manca la qualità, perché poi dopo tutto questo molto è anche la tranquillità mentale che hanno in questo momento, però poi alla fine Vlahovic quando va a tirare tira sempre fuori, e Barella quando va a tirare la mette sempre all'incrocio, cioè ragazzi, quella è qualità. O Mkhitaryan, per dire un altro, Lautaro c'è il problema, vedete, problema psicologico, lui
non segna neanche con le mani in questo momento. No, a proposito di gestione di grandi campioni, io non so, Mario, se hai letto oggi l'interessantissima intervista di Stefano Pioli sulla Gazzetta dello Sport, ti riassumo due battute che però sono stati uno dei temi cruciali di questa prima metà della stagione del Milan. A proposito di Theo Hernandez e Leao, non passavo il giorno senza doverli stimolare, e non è vero che usavo solo la carota, anche il bastone, solo che non lo dicevo fuori. Che è parso insomma un richiamo abbastanza evidente invece al modello di gestione di Fonseca.
Ma sì, non lo so, a me non ho mai capito Fonseca quando faceva tutte quelle cose all'esterno, cioè che sembrava che dovesse invece avesse dei problemi di comunicazione, che i suoi giocatori ci doveva parlare tramite gli organi di stampa, cioè, o tramite il pubblico, non lo so, o tramite cose eclatanti come metterli in panchina quando sicuramente erano meglio di quelli che partirono dall'inizio. Non l'ho mai capita questa cosa qua, è evidente che...
Ma magari erano anche richieste di aiuto a chi l'aveva lasciato solo, Mario, erano anche richieste di aiuto estreme e sbagliate, ma erano anche richieste d'aiuto a chi lo aveva lasciato solo, e infatti è stato lasciato solo. In questo con Seisao è anche più adatto a stare da solo. Non so quale sarà l'appoggio della società con Seisao, però mi sembra uno più adatto a stare da solo.
Certo, anzi addirittura già allenatori che preferiscono stare da soli, cioè mi ricordo, se vogliamo fare un aneddoto sul grande Carletto, che ogni tanto Mazzone che richiamo, prima volta che Cellino diventa presidente del Cagliari, vuole andare, la prima partita vuole entrare dentro lo spogliatoio, arriva il mister e fa: presidente, qua dentro entro solo io la domenica, e gli altri giorni non entro nemmeno io, fuori. L'ha mandato via davanti a tutti.
Sì, allora, insomma, ci vuole una certa personalità.
L'ha mandato via davanti a tutti.
Ci vuole una certa personalità. Ma era, era Carletto Mazzone, adesso vediamo come si sa. Ma Mario, prima di salutarti, il derby vinto il 22 settembre, proiettato su quello che vedremo domani sera, per il Milan un problema in più o un vantaggio in più? Problema in più perché difficilmente l'Inter si presenterà svagata, vantaggio in più perché ti sei tolto la scimmia della serie delle sei sconfitte.
No, secondo me dà convinzione al Milan da questo punto di vista. È una finale, quindi l'Inter non può non essere motivata a vincere la partita a prescindere dal nome dell'avversario, quindi poi insomma è chiaro che essendo un derby ci sono anche le implicazioni insomma della strada cittadina, però l'Inter è soprattutto insomma, il grande obiettivo di vincere il trofeo, quindi insomma secondo me il fatto di aver perso neanche se lo ricordo, specialmente dopo tutte le vittorie di seguito che l'Inter ha fatto. Credo che sia importante per il Milan rimanere in partita, cioè non far segnare l'Inter per prima. Se il Milan riesce a essere solida e rimanere in partita, allora insomma qualche cosina si può portare a casa. Se la partita si apre, l'Inter in questo momento è inarrestabile, secondo me.
È difficilmente giocabile. Grazie Mario, ciao.
Ciao, grazie Mario. A voi, ciao, arrivederci.
Ciao. Grazie Mario Elp. Minuto 14 che se n'è andato a Torino, 0-0 tra Torino e Parma. Torino che ha avuto un paio di grandi occasioni, in una soprattutto si è superato il portiere del Parma, Suzuki. Parma che in una ripartenza aveva anche trovato la via della rete, gol però annullato per fuorigioco, poi confermato dal VAR. 800 24 00 24, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Credo che i momenti così li ho vissuto, però secondo me questo è il peggiore. Però io mi sento bene, sono contento, mi sento che sto tornando in la forma che voglio stare io, quindi sono tranquillo anche se il gol non arriva.
Questo Lautaro Martinez questa mattina a Riyadh, vigilia della derby finale di Supercoppa, tanto Toro che si è divorato una clamorosa occasione per il gol dell'1-0, 17esimo minuto 0-0. Ciccio Colonnese, ciao.
Ciao Ciccio. Ciao, buonasera a voi.
Con queste parole di Lautaro Martinez possiamo mettere per sempre da parte tutto quella suggestione, tutto quel dibattito secondo cui sì, un attaccante non segna, ma se capisce di fare lavoro per la squadra è contento lo stesso e non lo soffre. Lautaro, che pure fa un grande lavoro per la squadra, soffre come che in questo momento non segna neanche con le mani.
Ma chi ha giocato a calcio lo sa che gli attaccanti vivono per il gol, quindi soffrono quando non fanno gol più di tutti. Quindi il DNA, l'egoismo dell'attaccante è quello di far gol, di esultare. Quindi quando gli manca questo, sicuramente non si sentono sereni.
E secondo te cosa sta succedendo a Lautaro?
Cosa sta succedendo? Lautaro aveva fatto delle stagioni splendide, aveva abituato tutti benissimo, anche lui stesso si era abituato bene a far tanti gol, anche bellissimi, e adesso ne sbaglia facilissimi. Quello che succede a un calciatore di quel livello super come lui è che insomma si rende conto che secondo me che sbaglia dei gol facili, e quindi questo lo innervosisce molto, insomma. Più che altro perché insomma, le grandi parate ci possono stare dei portieri, come è successo anche l'altro giorno, però insomma, il terzo gol sì, però insomma dei gol da attaccante vero come lui, che ha sbagliato soprattutto il terzo gol, insomma quello secondo me gli fa più male, sentirsi sulla pelle, sulla responsabilità del calciatore che molte volte le partite possono cambiare, perché insomma io ho sentito dire in questi giorni che l'Atalanta ha messo in difficoltà l'Inter, soprattutto, ma l'Atalanta ha messo in difficoltà l'Inter perché Lautaro ha sbagliato il terzo gol, perché se fa il terzo gol quei 12 minuti finali di pericolosità dell'Atalanta non esistono più.
Io non l'ho visto,
non esistono, no, assolutamente,
l'ho visto proprio in difficoltà.
Quindi appunto, quindi insomma, bisogna essere realisti, bisogna essere molto logici.
Se stiamo discutendo Lautaro, l'Inter proprio non ha problemi, perché se cerchiamo un problema a Lautaro, un problema che per me non esiste. Lautaro ha fatto
no, l'Inter c'ha il problema livelli... serio secondo me adesso è Thuram, perché obiettivamente Thuram, Lautaro non fa gol, ma Thuram è tanta roba che qua nessuno si parla, parliamo tutti di Lautaro, ma Thuram era un giocatore che in questo momento che Lautaro non faceva il Lautaro, era Thuram che tirava sulla baracca, insomma, quindi insomma, a chi ama il calcio e parla insomma in maniera competente, diciamo è vero che lo dobbiamo fare, ma l'assenza di Thuram, se non dovesse giocare la Thuram, è un'assenza pesante.
Certo. No, non gioca, sì, non perché... gioca. Oggi si è allenato a parte, non gioca appunto. Lui. Si è allenato a parte anche Correa, a proposito di batteria degli attaccanti dell'Inter, quindi domani giocherà Taremi. No, però io voglio restare su Lautaro. Non è che si discute Lautaro, è che lui per primo e oggi ha svelato la cosa. Perché poi la realtà è che lui sta saldando due mezze stagioni di difficoltà realizzativa. Perché è da marzo che la vede poco, non è una questione dell'ultimo mese.
È vero, è da marzo e soprattutto secondo me, come abbiamo detto un minuto fa, secondo me c'è anche il fatto che sta sentendo la rivalità con Thuram, perché insomma Thuram è esploso, insomma, gli attaccanti sono egoisti, lo sappiamo tutti, quindi vogliono essere loro le prime donne e soprattutto nelle squadre come era Lautaro fino a pochi mesi fa era lui il principe solitario dell'Inter a livello di tifoseria, e invece quando non fai gol vedi anche Thuram che fa tanto, e insomma anche questo secondo me influisce dal punto di vista mentale, che ha fatto gli spogliatoi lo sa, che ha giocato nelle grandi squadre lo sa, insomma, quindi secondo me anche questo non rende sereno Lautaro, sì. Insomma, questa,
anche
questa
se secondo me c'è molto di Lautaro nell'esplosione di Thuram, perché Lautaro poi è vero che è un attaccante, vive per il gol, se no va in sbattimento, tutto vero. Però ho visto Lautaro giocare delle buone partite anche senza fare gol, e secondo me c'è anche molto Lautaro nell'esplosione di Thuram, perché sì, Lautaro spesso fa quei movimenti, sporco. Sì, gioco sporco, ma anche quei movimenti per cui va incontro alla palla, spalle alla porta, gli arriva la palla e la apre a destra o a sinistra, come io l'ho detto molte volte, vedevo fare solo a Totti. Quindi Lautaro secondo me è un giocatore in progress, cioè è un giocatore, è vero, rimane un attaccante legato al gol, però a me sembra un giocatore straordinario, che faccia o che non faccia gol qualche volta.
Ma allora chi critica Lautaro non capisce di calcio, perché Lautaro
ecco, partiamo
è un
da questo presupposto,
giocatore, cioè chi critica Lautaro per soltanto per il gol, perché l'ho detto prima, perché è abituato a fare 25-30 gol, significa che tu non guardi il calcio, non guardi queste cose che hai detto te, non guardi le squadre come si muovono, come escono da dietro, perché sono importanti gli attaccanti, sono importanti che giocano in coppia, come sanno giocare loro due, insomma uno va incontro, l'altro va a lungo, si alternano, insomma tengono la palla quando è in difficoltà, sanno gestire le grandi squadre, i grandi momenti, insomma, e quindi insomma questo è fuori ombra di dubbio. Gli manca il gol ed è soprattutto un calciatore che è considerato un top player, e quindi quando ti manca il gol ci sono queste critiche da parte di tutti, però Inzaghi, che è un allenatore preparatissimo e di assoluto livello, se ne sta giustamente fregandosene e sta facendo giocare Lautaro, perché soltanto facendolo giocare e facendogli far gol
non ci pensa neanche a tenerlo fuori. Oh, però tu qualche attaccante importante l'hai avuto in spogliatoio, no Ciccio?
Più di qualcuno, ho avuto Mancini, ho avuto Salas, ho avuto Lopez, Lavazio, insomma, ne ho avuti Crespo, avuti Zamorano, ne ho avuti tanti che non facevano
magari
gol,
ci sono dei ragazzini che ci ascoltano e non connettono. Io voglio chiederti, i compagni come l'aiutano uno di quel livello lì, e sono gli stessi, dello stesso livello insomma che hai frequentato anche tu negli spogliatoi,
cercando
della tua carriera,
di fargli far gol, come è successo, come abbiamo visto nelle ultime partite con l'Atalanta, negli ultimi minuti, cercando di dargli la palla e di fargli far gol. Questo è soprattutto l'aiuto migliore, perché solo il gol, la medicina migliore è il gol, per far trovare la serenità di questi giocatori, insomma non nient'altro.
Sai che cosa mi ha sorpreso? A Cagliari sul 2-0, partita strafinita, che Cialanoglu non abbia fatto tirare il rigore.
Partita strafinita, secondo me, sarebbe
successo nulla.
Secondo me se sbaglia il rigore viene giù, vai ancora più giù,
rischi,
perché lì davvero insomma,
ma prima o poi dovrà far pace con i rigori Lautaro, non dico diventare di nuovo il primo rigorista dell'Inter,
immaginare
che non li possa più tirare mi sembra strano,
No, però se c'è una gerarchia, cioè anche fargli il regalino così, io sono d'accordo sul fatto che se c'è una gerarchia vada il rigorista designato sul dischetto, salvo che non sia fuori, e allora ci va un altro. Però anche fargli il regalino, secondo me,
faccio un ragionamento diverso. L'Inter entra in una seconda fase della stagione, come tutte le grandi squadre del resto, dove potrà capitare di andare a giocare un quarto di finale di Champions o di Coppa Italia e calci di rigore. Ragazzi, prima o poi Lautaro deve fare pace col tiro dal dischetto.
Ma lo tirerà.
Non è che si può restare fermi a Madrid e agli errori precedenti. Questo intendevo io, per quello mi ha sorpreso Cagliari.
Sì, ma la sorpresa secondo me non c'è, perché Cialanoglu è molto bravo, ha preso la palla, ha tirato, insomma è lui il rigorista, insomma secondo me non c'è, penso in quel momento lì è andato diritto per far gol, penso insomma questo succede anche lì, i momenti sono quelli, insomma, ci doveva essere qualcuno forse, ma non arriva, non ci sono attimi, che quegli attimi prendi la palla e fai gol, insomma, c'era no, voleva far gol e ha fatto gol.
Ciao Ciccio, grazie.
Ciao, ciao ragazzi.
Ciao. Grazie Francesco Colonnese. 0-0 sempre fra Torino e Parma, 25esimo del primo tempo, partita abbastanza aperta e divertente. Beppe da Bergamo, vai Beppe.
Sì, buonasera, volevo intervenire sul Milan.
Sì.
Volevo farvi due domande. La prima, sentivo con piacere Franco Ordine prima commentare sull'allenatore, con Sessao dice non sarà per il futuro del Milan. Però volevo ricordare a Franco Ordine che con budget da 3-4 milioni di euro non puoi prendere allenatori top alla Guardiola o chi più ne ha più ne metta. E per cui dico, con chi pensi di sostituirlo? Con Sessao?
No, ma io non credo però, Beppe, che Franco parlasse già di sostituire con Sessao, detto che con Sessao ha questa clausola d'uscita che il Milan, diciamo, può rescindere già a giugno, alla fine di questa stagione. Lui diceva, io non so se la tipologia di allenatore con Sessao, che pure è un ottimo allenatore con esperienza anche di vittoria, per il tipo di calcio che fa sia esattamente quello che il Milan cerca in termini assoluti, e questo non perché lo dice Franco Ordine, a luglio Ibrahimovic, parlando di Fonseca, dice noi abbiamo scelto un allenatore per fare un calcio dominante, con Sessao fa un calcio diverso, questo credo fosse il ragionamento di Franco Ordine. Poi chiaro che se con Sessao fa bene, e secondo me a giugno il Milan è ben felice di tenerselo. Federico da Pordenone, Federico.
Buonasera, salve.
Buonasera.
Sì, volevo parlare di Juve e Thiago Motta.
Vai.
No? Anche se non è propriamente la mia squadra la Juventus, no? Però a me sembra che da anni, già da Allegri, il problema della Juventus sia nei giocatori e non, a mio avviso, e non né nella società né nella dirigenza, perché soldi ne sono stati spesi tanti, allenatori anche in parte accontentati, però se poi gli accontenti e i risultati sono questi, cioè nel senso, gli accontenti in parte, proprio i risultati sono questi, per esempio per me Vlahovic, ma come tanti altri, e lo stesso Bremer, anche se non gioca, sono molto sopravvalutati, di conseguenza l'aspettativa è molto più alta rispetto alle reali potenzialità della squadra, e ognuno che va lì rischia di fare flop.
Sì,
cioè, questa è la mia opinione.
Sì, sì. L'uomo della strada Federico ti risponderebbe che ne sono stati cambiati tanti, e anche insomma investendo progressivamente tanti soldi di calciatori. Quindi, per carità, se qualcosa è stato sbagliato, qualche ragionamento andrebbe fatto sul perché e sul chi ha sbagliato. Luigi da Roma, Luigi.
Sì, grazie, buonasera, auguri di buon anno a tutti,
auguri.
Complimenti per la trasmissione.
Auguri.
Sì, io volevo fare intervento sul Napoli, nel senso che quante sono vere le voci di Federico Chiesa al Napoli, che questa è la cosa, perché se c'è ancora Kvaratskhelia, che ho capito che ieri pare che fosse più mal di pancia e quindi l'ha sostituito.
No, credo che fosse un problema muscolare, Luigi, ieri non è neanche partito per la trasferta, né lui né Napolitano. Ieri il Napoli era un po' in emergenza sugli esterni, il che rende ancora più grande la prestazione, secondo me, di Firenze. Tu chiedi di Chiesa, io sono molto scettico, Carlo?
No, ma anch'io, cioè secondo me Napoli non ha bisogno di un giocatore come Chiesa. Possiamo discutere su altri ruoli, ma Chiesa non lo so, mi sembra piuttosto bizzarro parlare di questo giocatore, a meno che non esca qualcuno di importante. Cito Kvaratskhelia, ma non credo che uscirà a gennaio.
A gennaio mi sembra veramente difficile. Comunque vedremo. 29esimo minuto, Toro 0 Parma 0, ci fermiamo un minuto, torniamo, ci proiettiamo sul derby della capitale di questa sera, ore 20:45, Roma contro Lazio.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Si vive per queste partite, per queste gare, sono meravigliose perché c'è dentro tutta la passione.
C'è adrenalina nell'aria, carne fresca che gira, polvere sulla strada, gente che se la tira.
è la partita clou, è una partita che uno sente ancora di più. La classifica parla chiaro, loro stanno vivendo un momento eccezionale, hanno fatto un girone d'andata stratosferico molto bene, è una squadra temibilissima. Dall'altra parte il derby è il derby e fa sempre storia a sé.
Spunta il sole sui terrazzi della Tiburtina e tutto si arroventa e tutto fuma per le strade di Roma.
Giochiamo questa partita domenica, non due mesi fa. Nelle ultime cinque partite le squadre hanno fatto gli stessi punti, quindi sarà una sfida equilibrata, una sfida contro una squadra pericolosa.
Che sono arrivati i turchi all'Argentina e c'è chi arriva presto e chi è arrivato prima per le strade di Roma.
A una certa età e una volta si diceva la Roma non si discute, si ama. Ecco, io l'ho sempre amata e continuerò ad amarla nel bene e nel male. I Friedkin ci hanno messo tanti soldi, sarebbe ora di dargli qualche soddisfazione.
Allora, ragioniamo un po' sul derby Roma-Lazio questa sera, ore 20:45. Massimo Caputi, ciao.
Ciao, ciao Massimo.
Ciao Massimo. Ciao. Oh, ciao. Abbiamo sentito Ranieri e Baroni. Ci vuole tutta la retorica del mondo per dire che nel derby le differenze di classifica si azzerano. Tra Roma e Lazio passano 15 punti in classifica, che sono esattamente la fotografia di quello che è stato fin qui la stagione. Siamo soltanto a metà dell'anno e quindi insomma questa sera c'è una squadra che parte favorita chiara, che è la Lazio, e c'è un'altra che insegue, che è la Roma. Io la vedo così.
Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Poi è chiaro che come hai detto te, c'è sempre un po' di retorica, ma soprattutto si cerca anche di togliersi un po' di pressione, come ha detto Baroni, nelle ultime cinque partite. Eh sì, va bene, le ultime cinque partite, a parte bisogna vedere anche gli avversari. Ma detto ciò, credo che ci siano due posizioni molto nette. Da una parte c'è una Lazio che ha dimostrato di essere al momento molto più forte della Roma, è lì a lottare per la zona Champions, la Roma invece ha tre punti dalla zona salvezza. Quindi diciamo che è una partita che mette di fronte due squadre che partono da presupposti molto diversi, ed è per questo che la vera incognita o variabile della partita è la Roma, non la Lazio.
Sì, intanto certo. Io purtroppo devo aggiornare il bollettino e ripeto, questo è, credo, Massimo, correggimi se sbaglio, il primo derby della capitale che si giocava in notturna dopo un secolo.
Sì, esatto.
Ok, riportano le agenzie, fuori dallo Stadio Olimpico di Roma, battuta da pochi istanti, un gruppo di ultra ha lanciato fumogeni per allontanare le forze dell'ordine che dal primo pomeriggio presidiano l'intera zona. Hanno dovuto utilizzare gli idranti per evitare che le tifoserie potessero entrare in contatto. Nel corso dei controlli la polizia ha sequestrato coltelli, lance, spranghe e bombe carta ad entrambi i gruppi ultra. Quindi per me lo possono anche giocare a mezzogiorno, se questa è la risposta all'apertura di credito di tornare a giocare in serale. Apro e chiudo parentesi, perché poi purtroppo questi sono temi, no, Massimo, su cui ci misuriamo ciclicamente, ma senza anche risultato.
Il derby è anche questo, cioè non è solamente una partita di calcio. Se non si è in grado di giocare una partita di sera, perché ci sono persone che forse hanno talmente poco tempo, cioè hanno niente da fare e stanno lì da stamattina, perché leggevo che addirittura nel pomeriggio sono stati lanciati idranti. Veramente allucinante.
Questo è.
No, ma il derby di Roma è sempre così. Cioè, il derby di Roma ha un peso specifico che non ha senso, secondo me, né per la Roma, né per la Lazio, né per l'ordine pubblico. Purtroppo è qualcosa a cui siamo abituati, ma si poteva andare avanti, appunto, come diceva Giovanni, a giocarlo serenamente a mezzogiorno, se questo era il problema. Però è una partita che ha un ma tu Massimo conosci molto meglio l'ambiente, non ha senso in generale.
Da nessun punto di vista.
Ma sì, non ha senso mai per una partita di calcio. Il problema, lo sai qual è? È che giocandosi di sera, queste persone, che non chiamo tifosi perché i tifosi sono altro, hanno molto tempo e quindi cominciano dalla mattina, si preparano, si organizzano, certo. Ci sono i pu, cioè vi rendete conto? Cioè, noi abbiamo una parte della città presidiata, 2000 e passa agenti, perché c'è gente che non pensa alla Roma e alla Lazio, perché se pensasse alla Roma e alla Lazio, magari sarebbe ascoltando Radio 24 che parla del derby di Roma
o qualsiasi altra radio, però.
Sì.
certo, di sicuro starebbe facendo qualcosa di più utile rispetto a quello che, esatto, che sta succedendo in questo momento intorno all'Olimpico. A proposito di peso, chi ha più peso sulle spalle tra Ranieri e Baroni, Massimo? Io ho una mia teoria, cioè che questa sera facciano due partite diverse. Uno gioca per evitare di rovinarsi il clima interno, l'altro gioca per la classifica. Il primo è Ranieri e il secondo Baroni, quindi ha più peso Baroni. Questa è la mia teoria.
Sì, perché diciamo, facendo considerazioni anche delle ultime partite della classifica, la Lazio ha perso in casa con l'Inter, come sappiamo, poi ha avuto la partita con l'Atalanta, e quindi diciamo anche questa, seppur con un evidente divario di classifica, una partita che se la Lazio non dovesse andare bene, comunque insomma, giocando anche all'Olimpico, è vero, non in casa, la pressione ce l'hanno entrambe, perché pure la Roma diciamo che se perdesse insomma non è che sta proprio messa benissimo, ecco, forse tra le due leggermente, ma proprio leggermente, potrebbe avere meno pressione da questo punto di vista in caso di sconfitta. Le pressioni non sarebbero tanto quelle appunto di classifica quanto quelle dell'ambiente, un ambiente insomma abbastanza scoraggiato.
Se ti dico, la Lazio è uscita meravigliosamente da quel pugno violentissimo che ha preso con l'Inter, perché la reazione che ha avuto nelle partite successive non era scontata e non era banale, perché nessuno all'inizio chiedeva alla Lazio di fare questo tipo di campionato, lo sta facendo a grandi convinzioni, grande solidità. Non so se ha più pressione della Roma, onestamente, perché la Roma vede questo derby ti salva un po' di faccia, no? In una stagione stortissima, se lo perdi sei abbastanza inguaiato. Diciamo che la Lazio insomma forse lo può giocare anche più leggermente, Carlo, rispetto alla Roma.
Diciamo che è un po' 50-50, nel senso che poi se vai a vedere c'è sempre, no, un aspetto negativo della sconfitta. È chiaro, ribadisco, per questo sono convinto che la variabile di questa sera è la Roma, perché la Lazio, proprio in virtù di quello che hai detto, certo, che condivido, cioè, certo, la sua reazione ai sei gol presi con l'Inter è stata straordinaria. Cioè l'Inter, Lazio ha una personalità, un gioco, un dinamismo, una convinzione. La Roma non sappiamo che squadra è. Con l'album delle figurine sarebbe una squadra, diciamo, che può lottare per le prime posizioni, nel senso non le prime tre, ma diciamo dal quarto, quinto in giù. E poi però vai a vedere, è a tre punti dalla zona classificazione.
No, infatti la Lazio va incontro a questa partita con un sacco di certezze, la Roma ne ha pochissime, esatto. Questo è il senso.
Esatto. Beh, però con l'album delle figurine Ranieri ha riattivato Hummels, Paredes, Dybala, che è l'asse centrale che con Juric di fatto era finito in panchina.
Però bisogna farci anche una domanda, che poi povero Juric si è preso questa gatta da pelare, però insomma non ha avuto, secondo me, diciamo, non è riuscito in qualche maniera a incidere, e forse questi tre giocatori, Dybala bene o male un po' giocato, ma Hummels e Paredes non hanno giocato mai, quindi forse che Juric un po' di responsabilità, anzi più di una responsabilità, ce l'ha, ha voglia. Però vedi che c'è anche questo da dire, che Pellegrini con Juric giocava sempre e con Ranieri non gioca. E giustamente, perché
giocava sempre male, Juric, escluso per motivi psicologici. Ma del resto Ranieri è quello che tolse De Rossi e Totti in un intervallo di un derby che stava perdendo e poi vinse in rimonta, no? Forse c'è un po' di quella
traccia. Ha avuto un rendimento imbarazzante nell'ultimo anno Pellegrini, quindi che giocasse prima con Juric, c'è da domandarsi perché giocava prima con Juric. Paredes mi sembra che dei centrocampisti della Roma, è vero che ha un andamento lento, però è uno che fa calcio, cioè è uno che comunque ha certe caratteristiche, non ha né Cristante né Coné. Quindi mi sembrava strano che fosse finito fuori dalle rotazioni prima. Hummels è uno che avrà l'età che ha, avrà la lentezza che possiede, però è un professore di questo gioco, quindi insomma me lo aspettavo che Ranieri lo resuscitasse.
Se giochi a tre in difesa, diciamo, se giochi a 4 lo capisco, ma se giochi a 3, anzi, uno come Hummels è proprio quello che ti mancava sul piano della personalità, del posizionamento e del comandare la difesa.
E difatti Ranieri l'ha ripescato. Grazie Massimo, ciao.
Grazie a voi, no, ciao.
Grazie a Massimo Caputi, 40° minuto che scade in questo momento, 0-0 tra Torino e Parma in questa giornata monca che è un po' la giornata degli 0-0, 0-0 ieri sera Verona Udinese, 0-0 questo pomeriggio Lecce Genoa. Siamo quasi a metà partita, Torino 0-0, Torino Parma, anche se questo è stato un buon primo tempo anche a livello di occasioni, il gol non è arrivato abbastanza in maniera casuale. Torino e Parma si stanno sfidando abbastanza
a viso aperto. È un po' la giornata della paura, Gio.
Sì, anche
un po' la giornata della paura,
cominciano a pesare perché, i punti, fatti o non fatti,
insomma, sono tutti più o meno confronti diretti, quindi insomma sono squadre che sono abbastanza atterrite all'inizio dell'anno, il midollo del campionato in assenza di quelle che sono a Riyadh, stiamo vedendo comunque dei confronti che hanno un certo peso specifico.
Giovanni da Pavia, 800 24 00 24. Giovanni,
ciao a tutti, ciao a tutti, auguri e complimenti per la trasmissione. No, io mi volevo agganciare un attimino al discorso Juventus, perché la colpa secondo me di tutto quello che è successo venerdì è di una persona, è di Thiago Motta, perché è stato scriteriato, cioè è stato veramente scriteriato. Cioè, andare a togliere Mangolà, andare a togliere Vlahovic, anche se Vlahovic ho sentito che non gli piace, ma ce l'hai e lo devi far giocare, e soprattutto anche se sbaglia, Vlahovic è uno che ti allunga la squadra. Cioè, voglio dire, quando sono usciti Ildiz, Mangola, Vlahovic eccetera, cioè il Milan ha cominciato a giocare
e quindi la Juve si è un po' abbassata in campo. Io secondo me già da qualche minuto, Giovanni, la partita stava cambiando, non era più quella del primo tempo, però quello certamente ha abbassato la Juventus.
Ma la Juventus è malata di pareggite, cioè se c'è un colpevole, mi spiace etichettarlo come colpevole, si chiama Thiago Motta.
Basta il termine responsabile, ma gli allenatori sono responsabili nella cattiva sorte dei risultati della loro squadra.
Cioè, allora, Allegri è stato crocifisso avendo portato dei risultati con una squadra che era assolutamente meno rinforzata di questa. Cioè, ricordiamoci che la Juventus ha speso 200 milioni per questa squadra e Thiago Motta che l'ha presa, cioè non può dire questo non mi piace, questo non lo, perché sennò non veniva ad allenare.
No, ma io guarda, adesso senza citare Allegri veramente, sennò ricominciamo da capo. Io credo che più che malato di pareggite, la pareggite sia il sintomo, cioè come quando tu ti misuri la febbre e scopri che hai 38,5, il pareggio è la stessa cosa. La Juventus in questo momento è malata del fatto che continua a vivere questa stagione, e oramai siamo a metà stagione, come se fosse una sorta di laboratorio sempre aperto, di cantiere sempre aperto, dove tra partita e partita si sperimenta, dentro la stessa partita si sperimenta. Vai a Lecce a 10 minuti alla fine, togli 3-4 giocatori solidi, fatti, formati, e metti 3-4 ragazzini e vai sotto con Lecce, subisci il gol. Col Milan vai a toccare un assetto che comunque, seppur scemando la prestazione minuto dopo minuto, sta funzionando e controlla la partita, e così via, ne potremmo raccontare tanti, più qualche difetto di qualità evidente anche prima che si facesse male Bremer a settembre, i pareggi con l'Empoli, col Napoli, con la Roma senza tirare in porta. Quindi questo il male è questo, secondo me. Non riesco a capire il motivo per cui prima di tutto dentro la Juventus e poi al di fuori nell'ambiente non si sia capito che è arrivato il momento di stringere i bulloni e giocare per vincere, che non vuol dire vincere sempre, però giocare con quell'ansia di arrivare in fondo avendo vinto, e non di arrivare in fondo per fare il bilancio e capire qual è l'esperimento successivo. Questo io penso sia il male, Carlo. Poi dopo la pareggita
no,
è il sintomo.
Ma l'abbiamo detto prima, no Giovanni, ma è perfetta questa lettura, perché vale il whatsappatore dell'inizio, cioè ci sono molte scelte e tu non capisci mai perché vengano fatte. Mi sembra che sia quasi questa tendenza al sensazionalismo che io non capisco. Servirebbe la normalità alla Juventus, una normalità che in certe scelte io sinceramente non riesco a vedere, e quindi si tratta a questo punto di fare il risultato, perché con la Fiorentina meritavi di vincere, hai pareggiato, col Milan stessa cosa, e a quel punto cioè ti devi domandare il motivo di certe scelte che vengono fatte, come quella di Lecce che citavi, come molte altre, e che non, di cui non capisci il senso. Questo è.
Questo è. Intanto, ultimi istanti del primo tempo di Torino-Parma. Il Parma ha un'altra occasione, proprio il 45esimo, palla che vola via sopra la traversa. Hernani ha avuto un pallone abbastanza aperto al limite dell'area di rigore sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il suo sinistro è stato però poco preciso. Sono stati un po' gli attaccanti sia di Parma che di Torino. Ci sono stati anche un paio di belli interventi, soprattutto di Suzuki. Primo tempo godibile, per ora fermo sullo 0-0. Ci fermiamo il traffico, Luca Marchetti di Sky, facciamo un po' il punto sul mercato.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, giocano ancora Torino e Parma, siamo veramente una manciata di secondi prima dell'intervallo, 0-0 il parziale. Nel secondo tempo si è mossa anche la partita di Anfield tra Liverpool e Manchester United. Il parziale è 1-1 perché il Manchester si era portato in vantaggio al settimo di questo secondo tempo con Martinez, Lisandro Martinez, e proprio pochi istanti fa ha pareggiato il Liverpool con Cody Gakpo, dunque 1-1. Ieri l'Arsenal ha pareggiato, il Liverpool ha questa grande chance di volare via ulteriormente in fuga in Premier League. Intanto all'intervallo 0-0 Torino-Parma. Luca Marchetti, ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Da domani ciao. C'è da raccontare il mercato, torna anche il grande classico dell'inverno,
anche da
calcio
ieri.
Mercato l'originale, sì, anche da ieri.
Diciamo messo. Che da domani lo facciamo on tour, come tour. Succede un po' da un po' di tempo a questa parte.
Sì, e anche cercando.
Partiamo da Siena.
Da Siena, sì, perché girate l'Italia, beati voi.
Yes, sì.
Beh, so, a Siena fa caldo.
In lungo e largo.
Poi andate anche al freddo, quindi è inverno del resto.
Esatto, bravo.
Ci possiamo fare poco. Luca, sarà anche il caso di cominciare a quagliare? No, perché io faccio sto ragionamento, e cioè, ad esempio, da inizio ottobre la Juventus sa che non ha più Bremer e poi Cabal, e il tifoso della strada si aspettava che a metà gennaio arrivasse già almeno uno di quelli che servono. Invece mi pare
io
che siamo ancora.
Che se lo aspettasse anche Thiago Motta, oltre al tifoso della strada. Siamo ancora in una fase di impostazione della trattativa, perché la Juventus nel frattempo quest'estate ha speso un sacco di soldi, che poi siano andati bene o male questo lo dirà il campo. Finora non è che c'è stato un corrispettivo proporzionale rispetto a quanto speso e quanto reso, e quindi si deve trovare l'occasione. Quindi per andare a sostituire due giocatori molto importanti, uno importantissimo come Bremer e l'altro come Cabal, o c'è i soldi subito da mettere sul tavolino, come per esempio chiede il Benfica per Antonio Silva, oppure devi aspettare che qualcuno, un giocatore forte che possa giocare subito nella Juve, te lo presti.
E quindi devi aspettare l'1, 2, 3 febbraio.
Magari un po' prima, magari nel frattempo riesci a fare qualche cessione. Il nome di Fagioli è quello più indiziato, se c'è qualcuno insomma che lo vuole, il prezzo intorno ai 20 milioni. Non credo che sia questo il mercato giusto per Fagioli, però non si sa mai, e quindi la Juventus si trova in questo tipo di difficoltà, con una difficoltà ulteriore che nel frattempo si è resa necessaria la sostituzione di Milik, perché non si può andare avanti solo con Vlahovic per tutta la stagione.
Sì, dice l'uomo della strada che lo sapevi già di fatto a fine agosto, era già abbastanza scritta questa cosa.
Sì, la verità è che la ricaduta
ne sa tantissime, Luca.
L'uomo della strada ne sa tante, però la ricaduta di Milik, che diciamo che era preventivabile, non pronosticabile, preventivabile sì, non auspicabile, ma è arrivata dopo la chiusura del mercato. Per cui c'è anche un rischio che magari la Juventus si è voluta accollare e che non è andata bene. Adesso però è un rischio che non puoi più correre, diciamocelo chiaramente. La Juventus deve fare 3 acquisti in questo mercato di gennaio, visto che ha deciso di sacrificare Danilo, perché altrimenti ne sarebbero bastati due. Dietro, uno davanti.
Anche quella roba lì di Danilo la capisco poco in questo momento, sinceramente. Poi va bene tutto, però in questo momento mettere fuori rosa, comunque sei ridotto all'osso, metterlo fuori rosa. Poi
l'uomo della strada ha capito che lì comanda uno, e se uno dice vai fuori, vai fuori.
Io credo che l'uomo della strada abbia visto lungo anche questo giro, che io credo che in questo momento, anche per dare forza al lavoro di Thiago Motta, quello che decide Thiago Motta insieme alla società, questo è un vantaggio secondo me della Juventus che le altre società non hanno avuto, o non tutte hanno avuto, danno molto credito a quello che sta facendo l'allenatore, quindi se l'allenatore dice meglio nessuno che lui, allora nessuno, va bene, accogliamoci anche quest'altro rischio.
Però se non arriva,
poi possiamo non essere d'accordo, però
poi
possiamo
certo. Se non arrivano i risultati ne parliamo,
tanto alla fine Carlo il metro è sempre quello, non è che le parole spostano
ma
poco.
Poi parliamo dei risultati anche su Douglas Luiz, su tante cose anche del mercato passato. Prima, insomma, la Juventus erano due anni che non faceva mercato, quest'anno l'ha fatto, mi sembra tra il non bene e il maluccio.
Intanto vi segnalo che l'uomo della strada ha alzato il sopracciglio sulla questione di Danilo, ci rifacciamo a quello che avete spiegato all'Ancelotti. Sì, no, alla Ancelotti. Io ho qualche. Intanto scrivono in Spagna che Dani Olmo, malgrado sia di fatto fuori rosa, non tesserato, eccetera, non ascolta nessun tipo di proposta per il momento.
Perché la speranza di Dani Olmo è che la situazione si possa risolvere in qualche modo. Sinceramente non so dirti come, non so dirti in che modo.
Ma non lo sanno neanche loro, eh?
No, però è un bel pasticcio. Perché comunque che il Barcellona fosse a rischio sul tesseramento dei giocatori si sa da due anni, perché il Barcellona è in default finanziario e sta cercando di barcamenarsi come meglio può, anche con artifici tecnici. E quindi prima o poi i conti devono tornare e mi sembra che non tornino, quindi questo problema c'è. Adesso stanno studiando addirittura una soluzione per farlo tesserare in maniera informale con il Barcellona per poi magari darlo in prestito a qualcuno, non so in che modo si possa fare questo.
L'uomo della strada alla domanda come escono ha risposto vai Carlo.
No, ma l'uomo della strada sa perfettamente che Dani Olmo comunque i suoi quattrini li prende e quindi gliene importa il giusto di ascoltare. Ho capito, devi giocare, ma intanto lo stipendio lo pigli, non è che sei a casa
fuori per sei mesi, che non è che ti sei fatto incrociato.
Quello no, però con calma, cioè nel senso che Dani Olmo vorrà anche andare in un posto che gli aggrada.
Ma anche perché sai che ti dico, Dani Olmo quando c'era la trattativa col Barcellona sapeva benissimo che ci potevano essere questo tipo di rischi e poteva scegliere allora un'altra squadra che questi rischi non glieli poneva a livello di contrattuale, dico. Ha scelto Barcellona, evidentemente vuole giocare nel Barcellona, quindi aspetterà il Barcellona.
Fatemi approfittare di Luca Marchetti, che poi da domani è protagonista su Sky di Calciomercato l'originale, perché ho una raffica di domande. La prima,
Acerbi, spero di avere le risposte.
Acerbi non dà evidentemente garanzie fisiche. Inzaghi avrà la mezzanotte del 3 febbraio un altro difensore centrale?
Secondo me no.
No. Dove sarà Pellegrini sempre alla fatidica mezzanotte del 3 febbraio?
No, questa mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
Se vuoi ti do
la palla
del
di vetro, ancora
di
non ce l'abbiamo. Esatto,
quinto emendamento.
Esatto. Questo sarà uno dei casi del mercato. Il mercato dei capitani, questo.
Quindi passi anche su Frattesi, sì.
Frattesi, io credo, se dovessi espormi adesso, manca tutto un mese, ti dico che è più facile che rimanga all'Inter piuttosto che vada via, ma perché sarebbe difficile sostituirlo a gennaio. Capisco le pulsioni del ragazzo che vuole giocare con più continuità, vuole essere preso più in considerazione. Intanto serve un'offerta importante, da non meno di 45 milioni di euro, che è più o meno quello che l'ha pagato l'Inter. E poi l'Inter, prima di darlo via, lo deve sostituire, quindi anche qui forse un po' meno volentieri di Dani Olmo aspetterà sei mesi.
Questo è anche, cioè, per l'uomo della strada, no, ma è abbastanza ragionevole. Poi rapidamente, Conte avrà, oltre a un difensore centrale per chiudere l'unico buco che è rosa, anche un centrocampista, magari Fazzini?
Secondo me, non so se è Fazzini, mi sembra oggi più indirizzato alla Lazio. Però un centrocampista del Napoli lo prenderà certamente. Che magari possa essere Pellegrini.
Che metterebbe d'accordo tutti. Con Seisao chiederà qualcosa a Furlani, Moncada e Ibrahimovic?
Mi auguro di sì. un attaccante centrale lo stavano già cercando a prescindere. Colo Muani insieme alla Juventus erano le due squadre italiane interessate. Credo che voglia studiare un po' il materiale tecnico che ha a disposizione oltre che quello umano. Lui ha detto addirittura che voleva guardare l'Under 23, sì, visto che è arrivato Jimenez dall'Under 23, fa bene a guardarci.
Sai che cosa mi ha detto l'uomo della strada? Che non ha tempo, deve guardare la classifica e cominciare a pedalare già da Milan-Cagliari, perché perché certo, il tempo è finito per guardare l'Under 23. Però lo dice l'uomo della strada che
magari se lo fa raccontare,
ne sa il giusto,
che ne sa
l'uomo della strada. Ciao Luca, grazie, buon lavoro per tutto il prossimo
ragazzi,
mese.
Ciao ragazzi, buon lavoro a voi. Ciao.
Io purtroppo non ho tempo di fare Achille da Varese, che ringrazio per la pazienza. Lo prendiamo magari già domani, Carlo, se vuoi, certo, alle 14. Benvenuto. Tutti convocati, Carlo, a domani, ciao.
A domani, ciao, grazie Giovanni. Ciao.
A domani. Io invece ringrazio Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasserra in redazione, Roberta Fresani in regia. Vi do l'appuntamento con tutti i convocati weekend domenica prossima, rigorosamente in diretta a partire dalle ore 17. Ciao.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.